uno dopo l'altro e cadono le foglie. Autunno alla stazione, non c'è tua moglie. Saluti vecchi amici che han visto la battaglia. Ti muovi per le strade piano piano. Sentirsi come un cane di tuo una divisa. Due gladi ed il tuo onore, il cuore una ferita. Tornare dal deserto, sentirsi ancor più solo. Il vecchio bar dell'angolo, la chiesa è rasa al suolo. E sguardi ostili intorno, neppure una parola. Qualcuno che ti osserva già vorrebbe la tua gola. E gli occhi di una donna che fissano pietosi i vent'anni di chi ha perso nei tuoi gesti un po' scontrosi. Perché i tuoi 18 anni li hai giocati con la morte. Ogni giorno, ogni istante hai costruito la tua sorte. Per difendere un'idea, un onore calpestato. Perché chi tradì in settembre non sarà mai perdonato. Continuano a fissarti dal fantasma di un portone. Fai paura anche da vinto, son vigliacchi senza nome. Perché ora che il tuo mondo
buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutti i giorni ovviamente, lo diciamo sempre anche adesso che siamo in conclusione, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, in realtà dalla prossima settimana inizieremo la pausa estiva e con poi un appuntamento settimanale in diretta sempre del sottoscritto pomeridiano, e poi a settembre riprenderemo con la quotidianità, decidendo se farla la mattina o la sera. E in questo ovviamente il vostro parere è sempre il benvenuto. Mattina vuol dire prima ancora delle 8, perché si va a lavorare prima e le rassegne stampa in genere iniziano prima, e quindi dalle 7 alle 8 e mezza, oppure il pomeriggio in un orario più tardi, senza una rassegna stampa classica, ma magari selezionando le notizie della giornata o vedendo come si è dipanato nell'arco della giornata il dibattito, soprattutto politico-economico, perché chiaramente questa è una rassegna stampa che guarda la politica e di conseguenza l'economia, senza star lì a approfondire casi di cronaca, a meno che non abbiano un nesso politico. Quindi domani sarà l'ultima puntata della stagione, dalle 8 alle 9.30, domani venerdì, ma partiamo con la rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata. Oggi ovviamente si parla soltanto di autostrade. In questa occasione vorrei ricordare la proposta politica di Casa Pound, presentata da tempo agli italiani, che è quella di ovviamente rimettere le autostrade sotto il controllo dello Stato. Come fare? Revocare le concessioni oppure nazionalizzare autostrade per l'Italia, e quindi sostanzialmente sottrarre il controllo ai Benetton e rimetterla sotto il controllo dello Stato, e poi fare una tariffa unica nazionale con bollino da applicare sul parabrezza, così come in altre nazioni europee, e un bollino da 80 euro annuali per girare tutte le autostrade per tutto quanto l'anno. Ecco, considerate solo che andare da Roma a Milano e ritornare vi costa più o meno la stessa cifra, quindi una tariffa assolutamente vantaggiosa. Poi con bollini anche settimanali per chi non volesse usare le autostrade tutto l'anno, o con bollini anche diciamo così giornalieri per chi li volesse usare soltanto un giorno. Comunque, tant'è, un tariffa flat. Ovviamente noi saremmo anche per le autostrade gratuite, così come sono in Germania e così come sono in altre nazioni del mondo. Pensate un po', il tedesco, l'imprenditore tedesco che sale in macchina a Monaco e arriva a Berlino, si tiene in tasca tutti i soldi dell'autostrada, e quindi immaginate, diciamo, che guadagno anche per il cittadino. Questi soldi poi verranno rispesi nell'economia, perché restano in tasca al cittadino. A fronte di questo c'è da dire anche che, diciamo, per conformazione geografica, il sistema autostradale italiano è un sistema autostradale molto più complesso, e che devo dire, per chi ha guidato diciamo, nei tratti autostradali tedeschi e nei tratti autostradali italiani, almeno per quanto riguarda il giudizio del sottoscritto, le autostrade italiane sono migliori rispetto alle autostrade tedesche, ma quelle tedesche sono gratuite, anche se sembrano spesso e volentieri più delle grandi superstrade, diciamo, di quelle, per dirne una, per chi è del Lazio, la Pontina, diciamo, forse la strada che collega, la strada statale che passa in Puglia. Insomma, non sembrano delle vere e proprie autostrade in alcuni tratti. Ci stanno lavorando, ogni anno ci sono grandi, grandissimi lavori in corso. Ovviamente si spendono soldi pubblici, e ben venga, perché questi soldi pubblici poi entrano nel circuito economico. Però, ecco, se non vogliamo le strade gratis, se vogliamo continuare ad avere queste autostrade, che sono comunque sia dei gioielli a livello tecnologico, che si dipanano su tutto il nostro territorio nazionale, difficile dal punto di vista, appunto, della conformazione per costruire una rete autostradale, un bollino da 80 euro l'anno ci può stare per utilizzare le autostrade tutto l'anno. Anche in questo caso si lascerebbero miliardi di euro in tasca ai cittadini italiani. Ecco, sulla base di questa posizione, anche i 5 Stelle, sapete, poi nel tempo hanno maturato una posizione contro la proprietà privata delle autostrade e la concessione ai privati, però insomma governano da almeno un paio d'anni, e di questo non se n'è fatto niente. Non se n'è fatto niente anche a fronte dell'immane tragedia del Ponte Morandi, del crollo, diciamo, ultimo segnale di una scarsa manutenzione da parte del concessionario, ovvero di Autostrade per l'Italia, della nostra rete autostradale. Non c'è solo il Ponte Morandi, ci sono anche tanti altri incidenti in cui è stata confermata una conclamata scarsa manutenzione della nostra rete autostradale, a fronte invece di pedaggi pesantissimi che aumentano ogni anno. Ripercorrendo la storia, le autostrade furono privatizzate da Prodi, la concessione che regola la privatizzazione effettiva fatta da D'Alema, è stata data una concessione fino al 2038, poi il governo Berlusconi con una legge addirittura consente ai Benetton di comprare ancora più quota di autostrade, inizialmente avevano il 30%, e rivede il sistema delle concessioni, diciamo con una legge abbastanza a favore dei Benetton, consentendo diverse cose. Dopodiché torna Prodi, torna Berlusconi, e c'è da dire che poi il governo Gentiloni estende la concessione autostrade per l'Italia dal 2030, fino al, dal 2038 fino al 2042 addirittura, quindi è una concessione praticamente eterna. Ovviamente nessuno pensa di bloccare il sistema dei pedaggi che aumentano ogni anno, per cui ci troviamo a pagare uno sproposito, per esempio semplicemente per andare da Roma diciamo in Abruzzo, a Pescara, all'Aquila, si spendono una marea di soldi perché c'è un tratto autostradale sicuramente molto complesso da realizzare, che attraversa tutto il centro Italia, ma che viene pagato uno sproposito, diciamo soltanto per andare e tornare, parliamo di 3 ore e mezza, 4 ore di strada, si spendono quasi, alla fine quasi 50 euro, e questo è inaccettabile. Comunque, va bene, adesso ci siamo alla resa dei conti con le autostrade, i giornali non parlano nient'altro che di questo, e quindi tuffiamoci nella marea di articoli che parlano di, della vicenda del Ponte Morandi che viene restituito al concessionario, e cosa che ha fatto imbestialire e imbufalire il Movimento 5 Stelle non poco, anche perché giustamente su questa vicenda hanno già fatto una figura assolutamente meschina. Interviene poi ieri, fra l'altro, a generare ancora più caos la Consulta, che dice i giudici della Corte Costituzionale che non è stato illegittimo escludere autostrade dalla ricostruzione, perché ovviamente Autostrade per l'Italia fu esclusa dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Sapete che il Ponte Morandi poi è stato ricostruito in tempi cosiddetti record, 2 anni, sarà consegnato ad agosto, con una semplificazione netta di tutta quanta la questione degli appalti e della legge che ruota attorno agli appalti che regolano queste grandi opere pubbliche. È stato abbattuto dallo Stato, dal genio dell'esercito, quello che rimaneva del ponte, e poi è stato costruito ugualmente da un consorzio di aziende pubbliche, disegnato da, questo si poteva risparmiare, diciamo così, una famosa Archistar, ma va bene, lasciamo perdere. Sostanzialmente però l'autostrada è stata esclusa, perché? Perché è ritenuta anche responsabile del crollo del Ponte Morandi. Per carità, non si è chiusa nessuna inchiesta, non c'è stata nessuna condanna, però nei fatti il ponte che è crollato era in concessione e gestito da appunto questa società. Nei fatti fanno ricorso, ieri nel pieno del caos della vicenda si pronuncia la Corte Costituzionale, che ha stabilito che non è stata illegittima escludere Autostrade per l'Italia dalla ricostruzione. Questo che vuol dire? Che sostanzialmente si, in qualche maniera questa sentenza può agevolare l'idea di recuperare la società Autostrade, riportarla sotto il controllo pubblico o togliere la concessione. Quindi questo gioca a favore di chi vuole revocare la concessione. Però nel governo ovviamente ci sono mille frizioni, neanche a dirlo. Renzi assolutamente non vuole, il PD non vuole, vogliono soltanto i 5 Stelle, ed è una questione su cui potrebbe in qualche maniera anche qui cadere il governo. Vediamo un po'. L'esclusione di Autostrade per l'Italia dai lavori di costruzione sul ponte del Polcevera, e questo è l'articolo del Corriere della Sera, è decisa dal governo, non è stata incostituzionale a stabilirlo i giudici della Consulta. In merito alla decisione, la Consulta ha chiarito che la decisione del legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto in via precauzionale a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del ponte stesso crollato. I giudici erano chiamati a decidere sulla legittimità dell'esclusione di Aspi dalla ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi. Nel crollo morirono 43 persone, lo ricordiamo tutti. Nel settembre dello stesso anno venne varato un decreto, il numero 109, detto anche decreto Genova, le cui linee portanti erano rappresentate dalla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto, escludendo Aspi dalla possibilità di partecipare al ripristino dell'opera. Aspi riteneva invece, in quanto società concessionaria del tratto autostradale che comprendeva il ponte Morandi, di avere l'obbligo di ricostruire il viadotto in base a quanto previsto dalla convenzione. Ad Aspi fu invece fatto obbligo di pagare i lavori. Poi il sindaco Bucci, abbiamo più tempo, il nuovo ponte di Genova ad autostrade, lo sconcerto di Toti, Salvini, 5 Stelle, ridicoli e bugiardi. Crimi, Movimento 5 Stelle dice non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Vediamo un po'. Proviamo ad aprire questo articolo, se ce lo apre, eccolo qua. Il leader della Lega contesta la decisione del governo di affidare l'infrastruttura ad Autostrade per l'Italia ed ironizza sulla coerenza del movimento. Dopo l'annuncio dell'affidamento del ponte di Genova ad Autostrade per l'Italia, è scontro tra governo e opposizione. Quella del ponte di Genova affidata ai Benetton è una situazione paradossale che il governo, promette Giuseppe Conte, risolverà al più presto. Il dossier va chiuso ora, entro il fine di questa settimana. Nella sala stampa della Moncloa, accanto al premier spagnolo Pietro Sanchez, il premier italiano risponde con evidente imbarazzo alle domande sul caso autostrade. Gli chiedono se il governo non stia facendo una pessima figura e Conte non si sottrae. Parliamo di una situazione che rischia di diventare assurda, rimarca offrendo una volta condivisione e solidarietà, ancora una volta condivisione e solidarietà alle famiglie delle vittime, spiegando che finché resta la concessione ad Aspi, il ponte deve essere gestito da Aspi. L'attacco di Salvini, l'annuncio è arrivato in mattinata e subito sono partiti gli attacchi dell'opposizione, il primo a criticare il governo e soprattutto il Movimento 5 Stelle è stato Matteo Salvini. Confermata la concessione ad autostrade, dichiara leader della Lega, cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle, ridicoli e bugiardi, 2 anni di menzogne e tempo perso, colpa di Salvini anche questo. Le critiche di Forza Italia, anche Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri in Camera e Senato, è sferzante. Conte ha preso in giro il popolo presentandosi a Genova 2 giorni dopo la tragedia e dicendo mai più Benetton, non sapendo, volendo ignorare consapevolmente che quell'azienda è composta per il 70% da investitori stranieri. Non risparmia critica al Movimento Maria Stella Gelmini, da quasi 2 anni 5 Stelle sventano il capo chiedendo la testa dei vertici di autostrade e promettono Mario Monti ai loro militanti con la bava alla bocca, dichiara il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Cosa accade oggi? Che il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti riconsegna il ponte Morandi di Genova, ricostruito in tempi record dopo il tragico crollo proprio ad autostrade, come la logica ad un approccio ed un approccio non ideologico e giustizialista avrebbero consigliato sin dal primo momento. Vabbè, insomma, anche Forza Italia, nonostante quello che dice, è favorevole ai Benetton, è favorevole alla concessione di autostrade, ci mancherebbe altro, fu il governo Berlusconi sostanzialmente a, definire poi il quadro, no, della manica larga nei confronti del concessionario per fare sostanzialmente quello che voleva. E anche Salvini qua dice un sacco di cose, ma poi non ci spiega qual è la sua posizione sulle autostrade, non solo sul ponte. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare a un concessionario privato, a una multinazionale straniera? Ogni volta che dobbiamo passare il casello dobbiamo mettere i soldi in tasca a una multinazionale straniera che gestisce un bene pubblico costruito con il sudore e il lavoro dei nostri nonni? Anche qui la Lega dovrebbe fare un po' chiarezza sulla posizione, così come suppongo anche Fratelli d'Italia e così come Forza Italia, la sappiamo, la posizione è sempre filo privati, filo multinazionali, filo e così via. Fratelli d'Italia, vediamo cosa dice contro la ministra De Micheli. Fratelli d'Italia prende di mira la ministra De Micheli, che dice peggio di Toninelli, dichiara Marco Silvestroni, è uno scandalo senza precedenti ridare la gestione del ponte di Genova ad autostrade, 5 Stelle non hanno più niente e nessuno da tradire e il PD continua a fare favori alle lobby. La giustizia e ancor prima il buonsenso non possono continuare a perdere. L'Italia ha una possibilità per ripartire solo se ci si scrolla da dosso l'incapacità e l'arroganza di questo governo, con l'unico modo possibile le elezioni. Va bene, giusto, però la posizione sulle autostrade non l'abbiamo ancora sentita. Vito Crimi, il ponte di Genova mai Benetton, rimanda al mittente le critiche il leader politico del 5 Stelle Vito Crimi, con il via libera al decreto semplificazioni stiamo dando un messaggio chiaro al paese. Quale? Rocca Cannuccia? Il governo e questa maggioranza continuano a lavorare a testa bassa per superare la crisi che stiamo attraversando, per correre più velocemente e costruire l'Italia degli anni a venire, certo. Governicchio appiccicato con lo scotch vuole costruire l'Italia degli anni a venire. Poi in un tweet precisa, il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton e non possiamo permetterlo, questi responsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il 5 Stelle non arretra di un millimetro. Il ministro Bonafede, decisione revoca entro questa settimana, il ministro della giustizia Bonafede ha dichiarato che entro questa settimana sarà deciso sulla revoca delle concessioni autostradali ad Aspi. Che cosa sarà deciso? Sulla concessione dell'autostrada il governo ha lavorato senza sosta, ma proprio senza sosta, così, senza mai dormire direi. Dopo aver raggiunto un risultato importantissimo con il nuovo Ponte Morandi costruito in meno di 2 anni, adesso è arrivato il momento di decidere, possibilmente entro questa settimana. Dello stesso avviso Stefano Buffagni, viceministro per lo sviluppo, rinviare non significa risolvere i problemi. Il conto salato alla fine si paga sempre, i cittadini hanno eletto noi per cambiare e decidere, non per avere l'anima triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Non in mio nome, via i Benetton. Ma che è? Era un tweet di Stefano Buffagni. Ok. PD, il governo decide in tempi brevi, il Partito Democratico, come se facesse finta di non essere al governo, dice il governo decide in tempi brevi. Il Partito Democratico ha sollecitato più volte il governo ad assumere rapidamente le decisioni, da troppo tempo attese sulle concessioni autostradali, in seguito alla tragedia di Ponte Morandi, ripetuti rilievi da parte degli organi di controllo sui mancati investimenti della manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo scrive in una nota Chiara Braga, coordinatrice del programma Responsabile Ambiente del PD, continuiamo a sollecitare una decisione, aggiunge da parte del governo che dopo il lavoro istruttorio già consegnato al Ministro dei Trasporti deve avvenire nel breve tempo possibile, considerando che sono trascorsi ormai 2 anni dal crollo del ponte e considerando che la struttura è stata affidata temporaneamente all'attuale concessionario come atto dovuto ai sensi di legge. Insomma, vabbè, il PD non prende posizione, ma sappiamo che è ovviamente a favore di Benetton e di tutta diciamo la gestione privata delle autostrade. Andiamo a leggere l'articolo su Repubblica che è un po' più interessante sul caso. L'ultimato del governo, controllo pubblico di autostrade o la concessione salta. Vediamo qual è sostanzialmente lo stato dell'arte dei lavori sulla revoca delle concessioni. E allora l'articolo di Repubblica, autostrade, i Benetton nella morsa tra revoca e quota sotto il 51, mille proroghe ha reso Aspi non finanziabile sul mercato dei capitali. Vediamo un po', a dar fuoco alle polveri nel già complicato confronto tra autostrade, Aspi, controllate dalla famiglia Benetton e il governo Conte, per la vicenda del crollo del Ponte Morandi ci ha pensato la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli. Con una lettera inviata il 6 giugno scorso al commissario straordinario Marco Bucci per conoscenza al Premier, la De Micheli dettaglia il percorso operativo necessario a inaugurare il nuovo ponte di Genova nei tempi previsti, procedura che prevede la consegna dell'infrastruttura al concessionario perché, poiché la revoca della concessione ad Aspi non è stata ancora perfezionata. Il ponte Morandi tornerebbe quindi, seppur pro tempore, sotto la gestione dei Benetton, in attesa che il governo prenda le sue decisioni in merito alla revoca, un passo non certo facile anche se il governo ieri sera si è visto rafforzato dalla sentenza della Consulta che dà ragione riguardo l'esclusione di Aspi, come abbiamo letto. Un duro colpo invece per i vertici di autostrade, dai quali è traballato soltanto un laconico prendiamo atto. L'unico dato certo è che negli scorsi mesi degli incontri, gli incontri e le interlocuzioni informali tra ASPI e funzionari dei ministeri coinvolti sono stati molteplici, anche se non hanno portato ad alcun risultato. ASPI ad oggi non ha mai ricevuto alcun riscontro formale alle proposte inviate dall'esecutivo, recita un comunicato emesso appena prima del verdetto della consulta, per la definizione del contenzioso sul Ponte Morandi. Ok, tuttavia i punti che ASPI ha messo sul tavolo per evitare la revoca della concessione sono diversi. In primo luogo una transazione del valore di 2,9 miliardi per chiudere il contenzioso, cifra che include anche i costi per la ricostruzione del ponte già erogati a piedi lista. Poi investimenti per 14,1 miliardi fino al 2038, anno di scadenza della concessione, cui si aggiungono spese di manutenzione per altri 7 miliardi, quindi la possibilità di diminuire i pedaggi pagati degli automobilisti di circa un 5% l'anno, come suggerito dall'autorità dei trasporti. E fin qui si sono registrate più convergenze che divergenze. Il nodo più ostico riguarda invece un'eventuale discesa della controllata Atlantia nel capitale di ASPI, di cui possiede l'88%. La società dei Benetton, sebbene lo consideri un tentativo di esproprio, si è mostrata disponibile a discutere questo punto, ma sempre con l'idea di mantenere almeno il 51%. Il governo vorrebbe invece che Cassa Depositi e Prestiti o Fondo F2I o entrambi diventassero azionisti di maggioranza, e qui ci si scontra con l'articolo 35 del milleproroghe, che ha cambiato i termini della concessione e ha previsto un minor risarcimento ad ASPI in caso di revoca della stessa, da 23 miliardi a 7. Come si fa quindi, anche volendo modificare l'azionariato, a definire un valore della società in funzione dell'ingresso di nuovi azionisti? Impossibile, se prima non viene definito se ciò che è contenuto nel milleproroghe sia valido a tutti gli effetti oppure no. In queste condizioni infatti ASPI non può finanziarsi sul mercato e sopravvive solo grazie alle linee di credito erogate dalla casa madre Atlantia, prestiti che ultimamente sono saliti a quasi 6 miliardi di euro. E infatti ciò che non si dice mai è che dietro la gestione di autostrade c'è anche Atlantia, che è una grande multinazionale gestita di proprietà anche in parte di grandi gruppi finanziari come Goldman Sachs, che magari avrete sentito nominare qualche volta. Insomma, sì, ovviamente si cerca, come al solito, una soluzione per dare un calcio al cerchio e una alla botte, come si dice, ma non si arriva da nessuna parte, ormai da tempo. Insomma, questa famosa revoca della concessione non c'è, questa partecipazione dello Stato che deve ottenere la maggioranza all'interno di ASPI non c'è, qui si parla di che Benetton e i privati mantengono almeno il 51%, quindi non c'è sostanzialmente niente, come al solito, ci sono solo annunci, quello a cui ci ha abituato questo governo, ma poi di cose fatte e fattibili soprattutto non ce ne sono. Poi ci sono gli strilli del Movimento 5 Stelle, che chissà dove porteranno, e visto che siamo vicini a una scadenza elettorale e siamo vicini, diciamo così, a probabilmente la fine di questo governo, potrebbe succedere che anche su questa vicenda si incrini finalmente tutto quanto, anche perché i 5 Stelle vorrebbero salvare la faccia. Conte dice: autostrade, faccia una nuova proposta o revochiamo la concessione. Certo, come no, vediamo un po' cosa dice. Dobbiamo chiudere il dossier autostrade, certo, sempre dobbiamo chiudere, chiuderemo la prossima settimana, e così via. Qui questo articolo dice sostanzialmente questo, che il Premier ha detto un sacco di cose che vorrebbe fare o che dovrebbe fare e che farà più avanti, come ci ha abituato ormai da tempo, direi io, cari amici ascoltatori. Poi contagi, vaccini e politica, a che punto siamo col virus? Parla Fauci, il virus resta forte, Trump non ha capito l'errore, certo, molto interessante. Più albergo Trivulzio, insomma, si parla sempre di Covid, la rinascita di Bergamo, reparti di terapia intensiva liberi, e così via. Devo notare che è scemato il terrorismo mediatico attorno al Covid, ai nuovi focolai e tutte le cose, insomma, che conosciamo, anche perché comunque sia nuovi focolai, Covid, immigrati infetti che arrivano, tutto questo viene silenziato, perché se serve da una parte fare il terrorismo mediatico sul coronavirus, dall'altra parte ci si rende conto che qui in Italia la gestione è stata disastrosa e che se si aprono nuovi focolai o se arriva di nuovo l'infezione, la responsabilità è tutta del governo, e quindi hanno capito anche questo i cari giornali globalisti e tengono un po' le notizie nel cassetto. Ovviamente di virus si parla solo se si può attaccare Bolsonaro, se si può attaccare Trump, come abbiamo letto nell'articolo del Corriere, parla Fauci, oppure se si può attaccare, insomma, i sovranisti in generale, i cosiddetti sovranisti in generale. Nel frattempo saluto tutti già i collegati questa mattina sulla chat, a partire da Sere Gattara che mi scriveva alle 6.40, poi Alessandro buongiorno, Emanuela Roberto e tutti gli altri che sono già qui collegati con me. Bene, andiamo a vedere altri articoli sempre su Repubblica. La consulta del torto abbiamo già letto diverse volte, ma Cancelleri, vice ministro del Movimento 5 Stelle, PD e Renzi non frenino sui Benetton, il governo rischia, e questo ci piace, ci piacerebbe insomma che il governo crollasse, come giusto che sia. Intervista al viceministro delle infrastrutture, De Micheli non mi ha preavvertito sull'affidamento del ponte, era un passaggio obbligato, ma non si doveva arrivare all'8 luglio senza decidere. Il contenuto della lettera della ministra De Micheli, di cui lui è vice, l'ha appreso sul sito di Repubblica. Giancarlo Cancelleri, uomo di punta dei 5 Stelle nel settore delle infrastrutture, non ha difficoltà ad ammetterlo e lo fa quasi con nonchalance. Ho saputo del rinnovo della concessione ad Autostrade, come tutti, dai mezzi di informazione. La ministra mi ha mandato un messaggio che era quasi mezzogiorno. Non esattamente un esempio di condivisione delle scelte, dice l'intervistatore. Che devo dirle? Non do neppure eccessivo peso all'episodio. Siamo davanti a un passaggio obbligato, se volete, a un atto giuridico di poco conto. A qualcuno il ponte lo devi dare, il concessionario esiste e gestisce quel tratto. Il problema è evidente, è che non si doveva arrivare all'8 luglio senza decidere. Il problema è anche che i 5 Stelle non sono riusciti ad evitarlo, non crede? Eh no, io avevo avvisato del pericolo già 4 mesi fa, ho rotto le scatole a tutti, guardate, dicevo che arriviamo alla vigilia dell'inaugurazione di un'opera senza sapere a chi affidarla, avevo visto bene, non sono stato ascoltato. Ma se vice ministro, allora dimettiti, no? Cioè dimettiti se devi andare in giro per 4 mesi a dire delle cose, non essere ascoltato e poi fai un gesto eclatante, dimettiti. Perché che vuol dire? Che in questi 4 mesi tu ti sei svegliato la mattina, poi sei andato lì dal tuo ministro a dirgli guardate che su questa opera, che diciamo dal punto di vista infrastrutturale è una delle cose più importanti che stiamo facendo in Italia da quando siamo al governo, su questa opera qua non state decidendo, alla fine cioè, ti dovevi dimettere, che hai fatto oltre la mattina andare a bussare al tuo ministro, poi te ne andavi a mangiare la bovetta del Parlamento, te ne andavi al ristorante del Parlamento, ti prendevi il tuo cospicuo assegno mensile sul conto corrente, il tuo bonifico e dormivi, no? Allora forse a questo punto, se vuoi dimostrare di non aver dormito, dovresti dimetterti. Comunque va bene, ora Conte dice, prosegue l'intervistatore, la decisione la prenderemo entro una settimana, sempre settimino Conte. Parole che mi rassicurano, dice il viceministro, ma convochi al più presto il Consiglio dei Ministri, così il governo finalmente potrà parlarne al gran completo. Con quale proposta andrete al confronto? Portiamo con convinzione 3 proposte, la fuoriuscita dei Benetton o il loro fortissimo ridimensionamento, l'abbassamento almeno del 15% delle tariffe dei pedaggi, come previsto dalla delibera dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, e la delegificazione dell'iter di concessione. ASPI va commissariata? Assolutamente sì, con l'utilizzo di ANAS per fare i controlli di sicurezza al posto di SPEA e la messa al bando di nuove concessioni sull'intera tratta autostradale italiana. Qualcuno pensa di toglierle Benetton? Di togliere Benetton solo le autostrade della Liguria, faremmo loro un regalo essendo quella tratta la meno remunerativa. Sia dal governo dal 2018, prosegue l'intervistatore, non siete riusciti a centrare l'obiettivo della revoca, non crede che ciò allontanerà i vostri elettori? Noi abbiamo portato avanti una battaglia in modo genuino e con serietà, nessuno può dire che siamo stati noi a non decidere. prima frenava la Lega, ora lo fanno PD e Italia Viva allo stesso modo. Il tempo è finito, dobbiamo stabilire da che parte andare. Vabbè, dov'è che parla del crollo del governo? Vediamo un po', Vabbè, non c'è, però insomma il titolo è quello, il governo rischia, dice il viceministro, ma forse era un'interpretazione più dei giornalisti, che le parole di Cancelleri, viceministro alle infrastrutture, i Benetton e la morsa della revoca l'abbiamo letta, l'amarezza dei parenti delle vittime conta solo la revoca per noi, e così... Poi si passa a parlare della scuola, mascherina per girare tra i banchi, l'idea dei tecnici che aiuta le scuole, mamma mia. Andiamocela a leggere e vediamo che cosa hanno partorito. Il settembre è ancora lontano, eh? Quante ne partoriranno ancora e quante ne smonteranno ancora, vediamo. Allora eccoci, mascherina per girare tra i banchi, genialata, anche qua. Il comitato scientifico risponde ai presidi, così i tavoli potranno stare più vicini, la distanza resterà garantita. Una scelta che può salvare molte aule. C'è chi si è limitato a prendere le misure tra banco e banco e chi, algoritmi alla mano, si è addirittura immaginato le traiettorie percorse dagli studenti per andare in bagno, e non ci avete proprio niente da fare, eh. A togliere dall'incertezza presidi, uffici scolastici regionali e le prese con la ripartenza è finalmente intervenuto ieri il Comitato Tecnico Scientifico che in un parere inviato al Ministero è stato chiaro, quando gli studenti si alzeranno dal banco dovranno indossare la mascherina. Un parere cruciale per le scuole di Mezza Italia alle prese da giorni con una questione solo in apparenza burocratica, ossia se la famosa distanza di un metro da bocca a bocca debba essere considerata un modo statico o anche dinamico. In altre parole, se la distanza vada garantita solo al banco o anche quando i ragazzi si muovono tra le file. In quest'ultimo caso, evidentemente, i tavoli dovrebbero essere molto più lontani e proprio per questo le scuole di tutta Italia sono la caccia disperata di spazi aggiuntivi per il milione e più di studenti che rischiano di restare fuori. La situazione è paradossale, assolutamente. E segnalo appunto che il primo messaggio di Sere Gattara questa mattina mi faceva una cronaca... di vita vera, di come si sta gestendo questa roba nelle scuole. Buongiorno Simone, leggo il messaggio di Sere Gattara. Ho una vicina di casa che fa la bidella e mi sta raccontando come stanno lavorando per la riapertura dei plessi scolastici comunali. Tutte le classi vanno divise a metà e ovviamente non ci sono aule per tutti. Qui qualche classe finirà nelle palestre e nei centri anziani requisiti dal sindaco. Pensa un po'. I banchi a due posti non sono a norma, li stanno accatastando nei cortili, alcuni di quelli singoli li vanno cambiati perché le gambe non sono a norma. Nel suo plesso scolastico, due edifici distanti tra loro e a tre piani senza ascensore, il lavoro lo fanno in due, tutte e due donne oltre 60 anni di età, lasciate sole su e giù per le scale con banchi e sedie con un metro per calcolare le distanze per disporli. Le scuole non hanno ricevuto fondi per adeguarsi alle disposizioni del governo e si arrangiano come possono, e questa è la realtà. Diciamo nelle scuole, e qui ovviamente si continua a mettere in difficoltà tutto il sistema con questi pareri, queste indicazioni, i comitati scientifici e tutte queste altre cose qua, no? Ma Io direi semplicemente riaprite le scuole, basta, così come è stato l'anno scorso, fate vivere la gioventù normale a questi ragazzi e difendiamoci dal virus, non cercando di evitare il contagio a tutti i costi, ma mettendo in piedi quegli screening necessari, quei presidi ospedalieri necessari, quella sanità di prossimità necessaria, e anche pensando di far fronte all'emergenza, al netto del fatto che ci sono terapie che oggi più o meno funzionano, che c'è la terapia del plasma che più o meno può salvare la vita anche a chi è ricoverato in terapia intensiva, che dovremmo qui a questo momento aver già potenziato le terapie intensive ed essere pronti a qualunque tipo di seconda ondata, lasciate andare i ragazzi a scuola, punto e basta. Ma è una cosa folle questa qua, no? Di pensare, continuare a mettere obbligazioni, chi le c'è? Tutti i giorni devono avere la mascherina. Mascherina nuova, poi le devono buttare tutti i giorni, poi ne devono prendere un'altra, chi le paga, chi non le paga, dove finiscono. Tutto assolutamente inutile per me. Comunque, questo è purtroppo lo stato dei fatti per quanto riguarda le decisioni per la scuola. Poi il piano semplificazioni, dalle grandi opere 10 punti di PIL, ma gli economisti sono scettici. No? Il programma di Palazzo Chigi non convince gli esperti, Ponti, sbagliato investire nei trasporti, Micossi, maggioranza in difficoltà, una spinta da 200 miliardi, ma dove, quale, dove stanno? Più di 10 punti di PIL, oppure una manovra destinata a produrre un impatto inferiore del previsto? Un flop, dicono sottovoce alcuni economisti, la madre di tutte le riforme, ribattono dal fronte del governo. Il giorno dopo il varo della deregulation degli appalti, e questo è il vero tema, il decreto semplificazioni è in grado di tradursi in carburante per il nostro PIL, che cala al ritmo dell'11%, si alzano voci critiche molto dure e sono pochi coloro che rinunciano ad esprimere almeno qualche dubbio, il Premier Conte durante una conferenza stampa, bla bla bla, ma queste cifre, quelle dette da Conte, potrebbero anche mettersi velocemente in movimento ed aumentare, grazie all'articolo 2 che conferisce poteri di deroga. Tutto sulla carta, ma il rischio di un flop c'è, lo sollevano molti operatori ed economisti, alcuni dei quali per nulla teneri col piano del governo, tra i più critici Marco Ponti, di parte perché da sempre notav, professore del Politecnico e oggi presidente della BRT Onlus, è senza peli sulla lingua. La scelta sbagliata è investire in opere che riguardano i trasporti nel momento in cui la domanda, per ragioni demografiche e di riduzione del PIL, è in netto calo. Senza contare, aggiunge, che l'occupazione prodotta dai grandi lavori, grazie alle tecnologie, vale solo il 25% di ogni investimento. Un altro esempio, anche le talpe che scavano le gallerie vengono prodotte in Cina e non in Italia. Non si tirano indietro neanche economisti come Stefano Micossi, direttore generale di Assonomine. Quanto PIL può fare un decreto semplificazioni? Io la metterei così. Quanto PIL pensa di poter far Conte con questo provvedimento quando lui stesso ha difficoltà di muoversi all'interno della sua maggioranza? Il piano sblocca appalti è pieno di ambizioni, come sottolinea la ministra dei trasporti, De Micheli, che insiste sulla velocità dei treni, porti aerei, ambienti più vicini al governo sottolineano l'importanza dell'effetto moltiplicatore degli investimenti pubblici, come lo chiamano gli economisti, dà la possibilità di calcolare a quanto corrisponde la spinta sul PIL di una spesa in opere pubbliche. Ebbene, il rapporto è 1,1-1,2, significa che se si investe un punto di PIL pari a 18 miliardi, il risultato sarebbe più di un punto di PIL di crescita. Con 200 miliardi significa che di punti di PIL a regime ce ne sarebbero 200, ma le dosi di scetticismo crescono soprattutto per l'incertezza che ancora legge sul provvedimento, che è stato varato con la formula sospensiva del salvo intese, criticato dal giurista Sabino Cassese, bla 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 bla. Tante discussioni per dire che ci sono degli economisti che trovano il piano anche dal punto di vista della crescita del PIL insufficiente, c'è da dire ovviamente che non basta fare le infrastrutture se poi non fai circolare i soldi anche dal basso, no? Perché è chiaro, siamo anche noi favorevoli a un piano infrastrutturale, magari fatto in tempi brevi, che possa dare slancio all'economia ed ammodernare la nazione, perché al netto di quello che dicono in ottav, del fatto che demograficamente a che serve fare le strade e le autostrade? Non facciamo più figli. Non giriamo più, siamo chiusi dentro casa, siamo tutti invecchiati e allora che vuol dire? Cioè, allora non le facciamo più le autostrade, non facciamo più i treni ad alta velocità, facciamo solo le mulattiere. Al netto di queste follie c'è da dire che se i soldi non vengono fatti circolare dal basso, poi la cosa non funziona lo stesso, cioè nel senso bisogna, quando si fanno queste grandi infrastrutture, poi sì, finiscono i soldi nelle tasche anche dei lavoratori che ci lavorano. e le aziende poi magari che hanno quegli introiti li spendono nell'economia nazionale, ma ugualmente dobbiamo trovare il modo di aumentare i salari in maniera generica a tutti quanti, dobbiamo trovare il modo di dare a tutti un lavoro in maniera che ogni famiglia abbia una buona capacità di spesa, altrimenti tutto questo è e può risultare anche inutile, al netto del fatto che i 200 miliardi non ci stanno, il recovery fund non sarà fatto e sarà una fregatura, comunque vedremo, ecco, ovviamente staremo sul pezzo per vedere come evolverà questa situazione, comunque con recovery fund io non credo che arriveremo a vederlo prima della fine dell'anno, e non ce ne frega niente di vederlo, perché noi lo sappiamo che è una sola, che è una partita di giro, che lo dobbiamo pagare noi, che dobbiamo dargli i soldi per farceli ridare, per decidere poi come spenderli, cioè per far decidere a loro come spenderli. Però vabbè, questo è, dai, andiamo avanti. Qui c'è un bell'articolo, che è un editoriale, Stazione Futuro, che è lo spettacolare fallimento delle app contro il coronavirus, e ci interessa forse questo leggerlo, perché noi siamo assolutamente stracontrari. Fallimento su scala globale delle app per contrastare il Covid è la prima vera sconfitta del digitale rispetto agli esseri umani, e insieme la certificazione della grave crisi della democrazia addirittura. Il coronavirus infatti sembra in qualche modo aver ricompattato popolo ed elite, ma evidentemente è stata un'illusione, ma che appunto sì, è stato un tuo desiderio, no? È stato il desiderio dell'elite che desideravano immaginarsi di essersi ricompattati col popolo, un popolo spaventato, travolto da un virus assassino, si univa, diciamo così, con i governanti e con i grandi, le elite, non solo i governanti, ma ovviamente i grandi gruppi finanziari, il capitalismo internazionale, i Goldman Sachs, i BlackRock, i Soros, i Bill Gates, il popolo che si univa a loro. Bah. Comunque, delusione anche per, ovviamente, il giornalista che scrive, e leggiamo poi. Il problema non è Immuni, come alcuni cercano di far passare, il problema è che nel mondo intero quella che fino a due mesi fa veniva sbandierata come la soluzione definitiva per contenere il coronavirus, oggi è un grande boh, scrive il giornalista. In molti paesi i governi hanno semplicemente sbagliato soluzione tecnologica, rifiutandosi di adottare il protocollo Apple-Google e mettendo a disposizione dei cittadini delle app inusabili. Ma anche laddove la tecnologia ha funzionato, ci sono diversi casi, a dispetto di quello che ha detto recentemente Johnson per coprire i suoi errori, ovvero nessun paese ha un'app funzionante, anche lì sono mancati download, troppo pochi cittadini le hanno scaricate per rendere davvero efficace il sistema di tracciamento dei contagi, meno di un cittadino su 10. Un giorno dovremmo cercare di capire perché la civiltà più digitale di tutti i tempi, fatta di persone che ogni minuto su internet mandano 41 milioni di messaggi fra Messenger e WhatsApp, guardando 4,5 milioni di video su YouTube, bla bla bla, dovremmo provare a capire perché l'uomo digitalis, dice lui, si sia rifiutato di scaricare un'app che teoricamente dovrebbe salvarci la vita. Escludiamo le fisime sulla privacy, visto che secondo il protocollo Apple-Google si tratta forse dell'azione digitale in cui i nostri dati sono meglio protetti. Certo, e allora non abbiamo creduto alla soluzione tecnologica, il Bluetooth che registra un contatto prolungato fra due smartphone, o non abbiamo creduto ai nostri governi? Se le app antivirus l'avessero fatta direttamente Apple e Google, o persino Facebook, sarebbe andata diversamente? L'avremmo scaricata più volentieri? Il fatto che solo la Germania ha un rapporto fra 1 a 5 fra chi l'ha scaricata rispetto alla popolazione fa pensare che un problema di fiducia nelle istituzioni ci sia. In India l'hanno risolto rendendola obbligatoria, per i dipendenti pubblici e privati, ma è stata scaricata 131 milioni di volte. Sembrano tanto, ma è ovvio, un abitante su 10. Certo, ha influito anche il fatto che il virus in questo momento in Europa sembra meno pericoloso, ma non è che negli Stati Uniti ci sia una corsa a scaricare questa app. Solo 3 stati su 50 hanno scelto la soluzione Apple-Google, e fra questi non c'è la California della Silicon Valley. Vabbè, insomma, ecco, sfiducia, non sfiducia, problemi, non problemi. L'applicazione per tracciare i nostri contatti, per vedere con chiunque siamo entrati in contatto e per poi farci arrivare un SMS o un messaggio sul telefono, sei entrato in vicinanza con un contagiato, adesso devi stare 40 giorni chiuso dentro casa, non la vuole scaricare stranamente nessuno. E appunto si va avanti e siamo contenti così. Thank you. Bene, rientriamo dopo questo pezzo, anche molto famoso, di Morricone, ovviamente, il buono, il brutto e il cattivo. Con la stampa, cosa ci troviamo di nuovo rispetto agli altri? Niente, sostanzialmente Ponte di Genova, caos governo, ultimatum ai Benetton, così entro oggi le 16 ci sarà una riunione al Ministero dei Trasporti, a detta della stampa che è una sorta di ultimatum, boh, staremo a vedere. Diciamo per esempio che una posizione nel governo di uno dei partiti che tiene in piedi il governo è questa, no? Che troviamo qui sulla stampa. Renzi, basta con il populismo degli annunci, cacciare i Benetton è impossibile. E questo dice uno dei partiti che tiene in piedi il governo. È vero, è un non partito, non esiste, non è mai stato votato da nessuno, ma ha un numero sufficiente di senatori e deputati in grado di far cadere il governo, quindi se lui non vuole è chiaro che non si può fare, no? O trovate un'altra maggioranza? Questa è la questione. Renzi, basta con il populismo degli annunci e nel frattempo mi bevo un caffè, un altro. Dovremmo contenere anche i caffè che beviamo la mattina per fare questa rassegna stampa. Renzi, basta con il populismo degli annunci, il leader di Italia Viva ed ex premier, finiamola con la politica dei rinvii, non si può lasciare aperta così a lungo la questione, le decisioni devono essere prese, questo è il sottotitolo, poi sotto dice che non si può cacciare i Benetton. Intervista. Matteo Renzi non ha mai frequentato le mezze misure e dunque dice: sono entusiasta che ci abbiano dato ragione sullo sblocco dei cantieri dopo averci insultato per mesi, ma ora i risultati si devono vedere. Lo stesso vale per autostrade, è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti. Dopo 2 anni non si può continuare a urlare revocheremo o cacceremo i Benetton, perché è molto semplice ma impossibile da farsi. Basta col populismo degli annunci, quindi per Renzi è impossibile. Partiamo dal nuovo ponte, è difficile negare si trattasse di un atto dovuto. Tutti sapevano che la gestione sarebbe andata ad autostrade del nuovo ponte, era già previsto all'inizio del percorso, ma ora basta con la politica dei rinvii, non puoi dire revoco lasciando aperta così a lungo la questione. In un senso o nell'altro le decisioni vanno assunte, perché altrimenti rischiamo una doppia beffa. Il ponte è ricostruito, il dossier resta aperto, l'eventuale revoca si trasforma in un regalo per la proprietà. Ma il primo che parlò di revoca è stato 2 anni fa Giuseppe Conte. Tanti sono andati a Genova a parlare di revoca, non soltanto il Presidente del Consiglio, ma anche i suoi vice di allora e tanti leader. Non si può continuare ipocritamente a fare la faccia contrita, non si tratta di dare un giudizio sulla simpatia alla famiglia Benetton. Atlantia, che controlla ASPI, ha molti progetti in Italia bloccati dall'incertezza normativa che viene da dichiarazioni di membri del governo. Un atteggiamento sbagliato anche per il contesto nel quale viviamo. Previsioni di crollo dell'11% del PIL, una situazione devastante e così via. La sentenza della consulta cambia i termini della partita, la sentenza dice una cosa semplice e giusta, lo Stato poteva tenere fuori l'autostrada la ricostruzione del ponte. Aggiungo che il sindaco Bucci con gli amministratori delegati Salini e Bono ha fatto un gran lavoro come commissario ed è giusto darne pubblicamente atto. Oggi il ponte è pronto, sblocchiamo questa vicenda e partiamo. Vado avanti rapido. Cos'altro dice rispetto di interessante? Renzi è diventato il migliore alleato di Conte per paura delle elezioni anticipate. Siamo alle solite esagerazioni. Noi siamo alleati non siamo alleati supini del Premier, né abbiamo paura delle urne. Il 21 settembre, con le elezioni regionali, molte se ne renderanno conto. Nelle vittorie del centro-sinistra, Italia Viva sarà determinante. Faccio un ragionamento sul paese. Se andassimo alle elezioni prima della scadenza del Quirinale, faremmo un gigantesco autogol e un regalo ai sovranisti. Dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica europeista e antisovranista, capite? Cioè, non dobbiamo eleggere imparziale Presidente della Repubblica che è solo arbitro, che sta lì, che fa i messaggi di Natale e bacia i bambini con le bandierine sventolanti. No, lui deve eleggere un Presidente della Repubblica europeista e antisovranista, esattamente come è Mattarella, che non è un arbitro imparziale, non è uno che bacia i bambini, che sventola le bandierine, ma è un europeista e antisovranista. È questo concetto che è sbagliato, capito? Ma visto che è sbagliato nella mente del governo, sarà bene che anche i cosiddetti sovranisti si facciano un'idea che invece devono perseguire la stessa logica. Quindi se devono eleggere un Presidente della Repubblica, deve essere un Presidente della Repubblica nazionalista e sovranista, capito? Non dico anti-europeista perché mi sembra impossibile, ma quantomeno che ami la nazione e che sia un sovranista. Lo devono fare. Questo a me mi spaventa un po', perché spesse volte, diciamo, il centrodestra quando governa è sempre colpito dalla adesso vi facciamo vedere noi quanto siamo imparziali, vi dimostriamo come si fanno le cose con imparzialità, non come voi brutti cattivi che vi prendete tutti i posti e mettete i vostri uomini, adesso vi facciamo vedere noi come funziona. Fanno così, mettono delle persone non vicine al governo, non vicine al centrodestra, non vicine ai sovranisti, e poi quando vanno a governare quegli altri se li ritrovano contro, compreso i presidenti della Repubblica. Insomma, sveglia, perché le idee di Renzi sono abbastanza chiare. Per fortuna l'idea che questo governo vada avanti ancora 2 anni per eleggere il presidente della Repubblica mi sembra veramente assurdo. Comunque, si parla tanto di riforma elettorale, ma tanto finirà sul binario morto ad agosto. E lui dice: trovo allucinante che si insista a parlare di legge elettorale in questo momento. Noi siamo fermi al sindaco d'Italia o al maggioritario. Ove insistessero sul proporzionale, noi non abbiamo certo paura, ma sarebbe un passo indietro, per la ragione semplicissima: io vorrei che il premier lo scegliessero i cittadini e non le forze politiche in Parlamento, e soprattutto non ti vuoi confrontare con lo sbarramento elettorale perché rischi di stare sotto. E te lo dice uno che si è confrontato con lo sbarramento elettorale ed è rimasto sotto allo sbarramento. Comunque, poco male, insomma. Vediamo se c'è altro sulla stampa che può interessarci. Sul recovery fund deciderà il Consiglio UE, Merkel dente frugali, ma in trappola l'Italia. Buono questo, leggiamolo, va. La cancelliera propone di togliere alla Commissione la valutazione sui piani nazionali di investimenti e riforme, garanzie per i falchi del Nord. Vediamo, vediamo. Ed eccoci qua, la carta che Angela Merkel ha deciso di giocare per convincere i paesi frugali ad accettare il recovery fund va cercata sotto la voce governance, ed è molto semplice. Berlino vuole togliere alla Commissione UE il potere di approvare i vari recovery plan nazionali per dare al Consiglio UE, cioè ai governi, questa responsabilità, i quali deciderebbero a maggioranza qualificata se le riforme e gli investimenti proposti da una singola capitale sono in linea con le priorità dell'Unione Europea, una soluzione che piace ai nordici ma che non va certo nella direzione auspicata del governo italiano. Quindi non decide la Commissione UE già eletta, la von der Leyen, i Gentiloni, i Sassoli e tutta quest'altra gente qua. Decidono i governi delle altre nazioni che cosa dobbiamo fare noi in Italia con i soldi del recovery, se li chiediamo, capite? A maggioranza qualificata. Non c'è nessun tipo di maggioranza qualificata che possa prevedere l'esclusione dei paesi cosiddetti del nord da queste decisioni. Ci ritroveremo nei fatti sostanzialmente a essere ingabbiati ulteriormente da Francia e Germania, questo è fuori discussione. La cancelliera è arrivata ieri a Bruxelles per il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della pandemia. Nel corso un faccia a faccia con David Sassoli ha manifestato tutte le difficoltà del momento. La situazione non è per nulla facile, l'accordo è lontano perché alcuni governi ancora si ostinano a puntare i piedi, ma anche loro vanno capiti, dice la Merkel. Nelle stesse ore, a poche centinaia di metri dal Parlamento, la sua proposta veniva formalmente presentata al tavolo del Coreper, l'organismo che riunisce 27 rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. Gli ambasciatori stanno negoziando senza sosta i vari aspetti del dossier con l'obiettivo di accorciare le distanze in modo da permettere ai rispettivi leader di tentare l'intesa del vertice del 18 luglio. L'esito è tutt'altro che scontato, ma la presidenza di turno tedesca è convinta che la mossa sul cambio di governance del fondo possa servire per avvicinarsi alla soluzione, perché offrirebbe alle capitali più scettiche la garanzia di un controllo su come verranno spese le risorse del recovery fund. E allora a questo punto dovremmo essere noi ad essere contrari, no? Anche i più imbecilli sostenitori, no? Dovrebbero evitare che la lista delle cose da fare in Italia debba essere decisa dal premier olandese o dal premier lituano. Come di ritorno, scusate, non la potevo fermare perché mi piace troppo. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Paura e Delirio a Las Vegas. vabbè, insomma, se l'avete visto sapete di che parlo quando entra questa canzone. Comunque, tornando alla Germania e ai paesi dell'Unione Europea che vogliono decidere come spendere i nostri soldi, dicevo che a questo punto dovrebbe essere l'Italia a dire no, allora così non va bene, no? Perché se mi devo prendere i soldi del recovery fund, che sono sempre soldi miei, e poi far decidere non solo alla Commissione Europea, dove magari adesso mi può anche andare bene perché ci sta dentro Sassoli, Gentiloni, perché la von der Leyen è amica di Conte, ma devono decidere i premier e le capitali delle altre nazioni, no? Su come spendere i soldi. È l'Italia che dovrebbe tirarsi fuori da una cosa del genere, ma figuratevi se adesso Conte può tirarsi fuori da una cosa del genere. Comunque il tema è stato già oggetto di scontro nelle precedenti riunioni preparatorie, racconta una fonte diplomatica coinvolta nelle trattative. Ci sono paesi che vorrebbero semplicemente presentare il loro piano e ottenere un via libera automatico da parte della Commissione. All'estremo opposto ce ne sono altri che ritengono invece necessario un via libera all'unanimità da parte dei 27 governi. Del primo club fa parte l'Italia, guarda un po', del secondo l'Olanda, ma guarda un po'. È chiaro che serve un compromesso, continua il diplomatico, e la proposta della Commissione non lo è. La soluzione proposta da Ursula von der Leyen lascia sostanzialmente all'esecutivo UE il potere di approvare i piani nazionali. Gli altri governi sarebbero stati consultati attraverso il meccanismo della comitologia, una procedura che consente al Consiglio di esprimersi ed eventualmente di bloccare una proposta, ma soltanto con il sistema della maggioranza qualificata inversa. Per respingere la proposta della Commissione è necessaria una maggioranza qualificata di paesi contrari. Mamma mia, ragazzi, è la follia, no? Cioè, noi siamo dentro questa follia, dentro questa gabbia da cui non si riesce a uscire. Quindi sostanzialmente, vabbè, con il sistema proposto sarebbe stato difficile arrivare ad una bocciatura qualora la Commissione europea avesse approvato i piani nazionali di investimento. L'idea di Berlino è invece di riportare la gestione del processo di valutazione e di approvazione dei piani nazionali sotto l'egida del Consiglio, che per dare il via libera dovrebbe riunire una maggioranza qualificata a favore. Con questo sistema, una minoranza di blocco, almeno quattro paesi che rappresentino oltre il 35% della popolazione UE, potrebbe mettersi di traverso e impedire l'approvazione dei singoli piani nazionali. Capito? Il problema è come metterci la museruola. Questo è il problema costante, continuo, di questa gabbia di matti che si chiama Unione Europea. Capito? E qualcuno ancora me la dipinge come l'Europa nazione, no? Della solidarietà dei popoli. Ma di che? Cioè, questi ci hanno in testa di deindustrializzare la nostra nazione, di trasmutarci in una cavolo di nazione in cui si viene in vacanza a mettere i piedi a mollo, in cui noi italiani dobbiamo portare la pizza, suona il mandolino e l'aranciata, capito? E basta. E questo è l'unico progetto che ha l'Olanda, l'Austria, la Germania, la Francia riguardo l'Italia. E noi siamo ancora dentro a sentire queste cazzate, capito? E a dar retta a questa banda di pazzi criminali che vuole sostanzialmente cancellarci. Cioè, ditemi voi perché gli investimenti da fare in Italia con i soldi del recovery fund dovrebbero essere decisi, no, dall'Olanda o dall'Austria. Il Presidente del Consiglio europeo, che domani presenterà la sua proposta negoziale, ha elencato tutti i punti di disaccordo dei governi, e sono tantissimi, bla 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 bla. Insomma, si arriverà a un nulla di fatto, questo è chiaro, il 17 e il 18 sul recovery fund. Nel frattempo non abbiamo messo i soldi nella nostra economia, i soldi a fondo perduto, e gli investimenti necessari, mentre le altre nazioni lo hanno fatto perché noi aspettavamo i soldi del recovery fund. Capite in che mani ci troviamo? È certo che a guardare questa gabbia di matti in cui ci siamo infilati e il mondo moderno che hanno creato, era meglio un futuro distopico alla Fuga da New York di la colonna sonora state sentendo, ascoltando, film di John Carpenter, 1997, Fuga da New York, con Jena Plisky che precipita, cioè il presidente degli Stati Uniti che precipita dentro New York, che era nel frattempo stata tramutata in una grande, grandissima, grande carcere a cielo aperto, e deve andare a salvare il presidente. Bello, insomma, se avete la possibilità guardatevelo. Quindi Serie Gattara stamattina di la prima, e l'ho letto già il messaggio. Alessandro, buongiorno. Emanuela, buongiorno. Simone, buongiorno a tutti. Mi manda un articolo sul 5G. Cosa pensi del 5G? L'articolo è sul sito di Paragone, che parla di come Boris Johnson stia facendo fuori il 5G di Huawei dalla gestione. Vediamo un poco, ecco qua, Huawei fuori dal 5G britannico, Johnson pronto alla rivoluzione. Secondo quanto richiede il Telegraph, il primo ministro Johnson sarebbe pronto a iniziare ad eliminare gradualmente la tecnologia Huawei dalla rete 5G nel Regno Unito. L'agenzia governativa che si occupa di comunicazione intelligence ha già riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese. Il governo Johnson aveva detto a gennaio che Huawei sarebbe stato autorizzato a fornire apparecchiature per le reti 5G. A motivare l'inversione del governo sembrerebbe l'ingresso delle nuove sanzioni statunitensi su Huawei, che impediranno alla società l'utilizzo di tecnologie basate su brevetti americani e che la costringeranno a utilizzare tecnologie cinesi. Tecnologie, scrive il Telegraph, non affidabili, che potrebbero rendere impossibile il controllo del rischio. E questa è la situazione attuale, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra, del 5G. Gli Stati Uniti ovviamente vogliono contrastare il 5G di Huawei, hanno impedito l'utilizzo delle tecnologie che utilizza Huawei a brevetto statunitense, quindi devono ripiegare su delle tecnologie cinesi, ma queste tecnologie cinesi non sono sicure così come quelle statunitensi. Soprattutto io tendo a dire, ma insomma, in Cina c'è una dittatura, c'è, e non metto in discussione, no? Ognuno decide di come farsi governare, cioè, in Cina c'è una dittatura, c'è un partito unico, ma non è quello che mi spaventa. A me spaventa il controllo ossessivo che ha la Cina dei suoi cittadini. Tutto passa attraverso la rete, tutto passa attraverso la rete cellulare, tutto passa attraverso i cellulari, c'è un'applicazione che valuta il grado di affidabilità del cittadino. Se stai sopra un certo punteggio puoi fare tutto, se stai sotto un certo punteggio non puoi più fare niente, quindi è una dittatura digitale allucinante. Tutto passa attraverso le reti di Huawei, tutto passa attraverso il 5G, che è un po' questo uno dei motivi per cui uno dovrebbe preoccuparsi di dire no, forse non voglio fare il 5G con Huawei, oltre al fatto che delle nazioni tecnologicamente avanzate come l'Inghilterra o come l'Italia o come altre dovrebbero magari avere i loro sistemi per fare la trasmissione 5G qualora questa dovesse essere necessaria. Fin qui i benefici veri, reali e fattivi non sono stati illustrati, cioè non si capisce se dobbiamo solo scaricare i film o navigare ancora più veloci di così, e se c'è necessità di navigare ancora più veloci di così, a che serve? Non lo so. io non sono contrario alla tecnologia a prescindere, anche perché qui Emanuela poi mi chiedeva che ne pensi del 5G, non sono contrario alla tecnologia, così come non sono contrario alle armi, e bisogna capire che utilizzo ne vuoi fare, no? La tecnologia è come una pistola, se la metto in mano all'esercito mi difende, se la metto in mano a un criminale mi spara in faccia, e quindi bisogna capire che cosa bisogna fare del 5G, oltre ovviamente a fare i dovuti studi per capire se fa male o non fa male, ma studi pubblici, non privati, cioè lo Stato dovrebbe mettersi sotto e capire quale reazione può avere il fisico alla tecnologia 5G e poi decidere se mettere in piedi una rete di 5G. Fin qui non se ne è sentito parlare un gran bene. Mi ricordo Colao che diceva che col 5G potremo iniettare a distanza, ma credetemi, parlava di della possibilità di fare operazioni a distanza senza andare dallo specialista, ma lo specialista che ti opera dall'altra parte del mondo. Anche qui un po', insomma, aberrante, cioè che serve, non si capisce bene, insomma, le fantasmagoriche necessità che abbiamo di mettere in piedi la rete 5G. È chiaro che poi funziona così, nel resto del mondo si va avanti, c'è internet più veloce, nuove possibilità di utilizzare questa tecnologia, e se tu non ce l'hai sostanzialmente rimani indietro, e forse questo non ce lo possiamo permettere. Però ecco, dal canto mio metterei una commissione pubblica per stabilire la pericolosità o meno del 5G, e che poi ci si chiarisca l'idea su che cosa ci dobbiamo fare o non ci dobbiamo fare con questa tecnologia. Roberto, buongiorno. Simone, sono in ascolto. Ottima la proposta di Casapound per le autostrade. Purtroppo non lo realizzerà nessuno perché ci sono troppi interessi in ballo. Ottima l'azione delle sedi IMSS, già non l'ho ricordata questa mattina, ma nella notte scorsa le sedi IMSS sono state prese d'assalto e sono stati attaccati diversi necrologi. Poi magari mi ritrovo l'articolo e ve lo leggo. Ottima l'azione delle sedi IMSS, dicevi, l'abbiamo fatta a Cassa Benedetto del Tronto e c'è stato un ottimo riscontro. Vado a correre, ti ascolto, buona giornata anche a te Roberto. Poi mi viene postato un articolo del Primato Nazionale, ma quale potenza di fuoco, il 60% delle famiglie non arriva a fine mese, e questo insomma lo sappiamo bene, non c'è nessuna potenza di fuoco, non c'è stato nessun intervento, le aziende sono state mandate in banca a indebitarsi, i cittadini sono rimasti a bocca asciutta, e quindi è così. L'articolo del Primato dice questo: è appurato che siamo di fronte a una crisi economica mai vista negli ultimi decenni, coinvolge quasi tutte le nazioni del mondo, colpite più o meno dagli effetti del coronavirus, ma quanto emerso da un sondaggio Doxa sulla situazione in Italia fotografa un quadro ben più drammatico della più nefasta aspettativa. Circa il 60% delle famiglie italiane afferma infatti di non riuscire ad arrivare alla fine del mese con i soldi. In particolare a risentire pesantemente della crisi sono le famiglie del sud Italia, i giovani e le donne. L'invisibile potenza di fuoco di Conte, l'indagine commissionata dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, rientra nello studio emergenza Covid-19, italiani tra fragilità e resilienza. Per l'esattezza, dal sondaggio realizzato dal 27 al 10 giugno è emerso che il 58% delle famiglie è in forte difficoltà a arrivare a fine mese. Insomma, mentre il governo annunciava una potenza di fuoco da 400 miliardi, i piani straordinari, i cittadini italiani affrontavano la crisi. Una crisi drammatica, e sottolineo, non c'è stato ancora lo sblocco dei licenziamenti, perché chissà che cosa succederà quando sbloccheranno i licenziamenti. Nibbio, buongiorno. Buongiorno Simone, continuando a parlare di Covid, se davvero dovessero decidere in autunno di attuare un altro lockdown preventivo o meno, secondo te quale potrebbero essere gli scenari più realistici? Io penso che sia impossibile attuare un altro lockdown perché economicamente non ci rialzeremo mai più, perché la gente non ne può più e dovranno trovare altre soluzioni. Insomma, non si può fare un altro lockdown a meno che di non decidere di morire tutti quanti e di vedere veramente una sorta di apocalisse, perché poi da queste case in cui ci chiuderemo usciremmo tutti quanti probabilmente senza lavoro e senza risorse, quindi io la vedo molto difficile. Il governo, qualunque governo decidesse di farlo, andrebbe incontro a delle drammatiche rivolte. Insomma, come dico, da tempo abbiamo avuto la possibilità di imparare a combattere l'infezione, non il contagio. Ci sono delle terapie, si finisce molto più difficilmente in terapia intensiva, anche quando si finisce in terapia intensiva, nei casi più gravi c'è la cura col plasma. Le terapie intensive sono state rafforzate, i presidi sul territorio speriamo siano stati rafforzati, ci sono i test, ci sono i tamponi, insomma non ne vedo la necessità di fare il lockdown, a meno che non si voglia far fallire completamente l'economia e che l'intento sia probabilmente questo, chi lo sa. Pietro, ciao Simone, leggevo un articolo di Repubblica del viceministro Cancelleri che si sarebbe dovuto dimettere perché scollegato dal suo ministro De Micheli. No dai, per quello è perdonabile, si sarebbe dovuto dimettere per aver confuso la Moby Zaza con una nave di turisti. In che mani siamo? Sì, fra l'altro Cancelleri è pure quello che stava lì nel porto a fare l'intervista e dice no perché vedo che l'economia sta ripartendo, addirittura qui c'è una nave di turisti che è appena arrivata, invece era la nave che conteneva, la Moby Zaza che contiene i clandestini a fare la quarantena, pensate un po', capito? Noi facciamo arrivare i clandestini, poi li mettiamo su una nave da crociera, a fare la quarantena. Andiamo avanti, Andrea, buongiorno Simone, leggevo una notizia sui vandali soliti che colpiscono monumenti o simboli così tanto per passare il tempo, io non odio tanto chi commette questi atti perché loro sono solo stolti che non approfondendo le tematiche storico-politiche seguono semplicemente la massa, ma le istituzioni che devono giudicare questi reati. Sinceramente da paracadutista fa male pensare che ci siano giovani che sputano sulla memoria dei ragazzi che si guadagnarono sul campo di battaglia gli onori del nemico. E mi mandi l'articolo la lapide vandalizzata a Bergamo, mi pare, dei paracadutisti, ricordo di Lalamein. Caro Andrea, io non mi stupisco, cioè siamo a parlare di quei mentecatti dei centri sociali, cioè di gente cresciuta a pane globalismo, di persone che non sanno neanche cosa voglia dire quello di cui tu parli, la battaglia, gli onori, la lealtà, gli ideali, cioè questi sono così dei devastatori a comando perché sono annoiati dalla loro vita così molto semplice, passano le loro giornate nei centri sociali, covano rabbia e risentimento, probabilmente, chissà, ce lo dovrebbe dire uno psicologo nei confronti della famiglia, del papà ricco che è direttore di banca, non lo so, però sono cioè delle persone che non ragionano come noi, ecco, diciamo così. Non li si può prendere perché agiscono nella notte, questo è chiaro, no? Se vedessimo in Italia le scene che si vedono negli Stati Uniti con gli assalti alle statue in pieno giorno, potete star tranquilli che la situazione qui in Italia sarebbe molto diversa rispetto a quella degli Stati Uniti, ci sarebbero tanti patrioti a difendere la nostra memoria, per questo devono agire nella notte, vanno in giro con la notte con la vernice o col martello spaccano appunto le lapidi, sono dei vigliacchi, cioè vivono la loro vita, è l'esatto contrario di tutti i valori che tu hai descritto, rispecchiato dal sacrificio dei nostri ragazzi che si sono guadagnati sul campo dell'onore Adela Lamein e non soltanto lì, quindi questi vivono nell'esatto con che gli vuoi fare, cioè, forse andrebbero rieducati, non lo so, però è chiaro che prenderli non li puoi prendere perché agiscono di notte come i sorci. Comunque Andrea, siamo indignati quanto te, ci mancherebbe altro. Stefano, buongiorno. Simone, ben trovato, volevo un tuo parere sul taglio del cuneo fiscale di Renzi che promette 100 euro in busta. Sarà l'ennesima fregatura, sì? 100 euro in più in busta a ogni lavoratore, ho fortemente i miei dubbi, sarebbe cosa buona e giusta, caro Stefano, però rientriamo sempre nella solita logica, se taglio il cuneo fiscale, poi quei soldi che non entrano di tasse nello Stato da dove li prendo e qui iniziano i problemi, poi magari se mi vuoi linkare l'articolo che parla di questa cosa, di questo annuncio, se no me lo posso cercare io, guarda, vado qui sulla barra di Google, scrivo Renzi, 100 euro cuneo fiscale e vediamo cosa mi esce. Allora, oh, ecco qua, taglio del cuneo fiscale, bonus di 100 euro. A decorrere dal 1° luglio, il bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale sostituirà il bonus Renzi di 80 euro. L'ammontare del bonus sarà pari a 100 euro al mese. Quindi, per chi già prendeva gli 80 di Renzi, ne prende altri 20 e va a 100. Quindi l'aumento dato da questo taglio del cuneo fiscale è di 20 euro al mese. Ok, potete comprarvi una pizza in più al mese, ovviamente due pizze, dai, due pizze in più al mese e una bibita. Ta-da! E ci stava bene pure la musichetta sulle fregature del governo, no? Ma che 100 euro, hai visto? Eccola là, sono 20 euro di aumento rispetto agli 80. Sempre ammesso per chi li percepiva. Comunque, quindi non ci fidiamo mai di Renzi e del governo, figura di Stefano. Se Recattara mi manda una slide divertente, quando sei Hamilton c'è una scimmia, una scimmietta di pezza, non so che personaggio è dei cartoni dei bambini, non ne ho idea, diciamo così, che si guarda con circospezione e sospetto. Quando sei Hamilton e dichiari che è giusto rimuovere i monumenti razzisti, ma poi i tuoi sponsor sono Mercedes, auto ufficiale di Hitler e Hugo Boss che disegnava le divise delle SS. Si fa ridere, ma tanto sono sicuro che nessuno sapeva, soprattutto Hamilton, diciamo, dei trascorsi di questi due gloriosi marchi che effettivamente hanno dato tanto lustro alla Germania del tempo. Pietro, mancava un nuovo movimento con buoni propositi e mi mandi l'articolo del Emanuele Filiberto che scende in campo, nasce un nuovo movimento. L'erede Savoia dice si chiama Realtà Italia, stasera webinar con gli imprenditori, parlerà di come far ripartire il paese, il re. Ci abbiamo ancora il re? Io sono repubblicano, ve lo dico subito. Vediamo l'articolo, l'erede Savoia si chiama Realtà Italia, parlerà di come far ripartire il paese con Brunello Cucinelli, suo vicino di casa in Umbria, lo chef Oldani e il professor Noci del Politecnico. Ah, mettiamoci tutti insieme. Noi sapienti, spieghiamo come far ripartire l'Italia con il nostro caro erede di Casa Savoia. Basta con la politica dei selfie con la bandiera, servono piani concreti per l'Italia che così a ripartire non ce la fa. E cosa hanno fatto i politici mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere? Vediamo un po' cosa ci dice il principe. Messa economia quartiere promette meno tasse, non mi convince il governo neppure l'opposizione in piedi piazze. Negli USA ho un'attività di ristorazione on the road con il Truck Prince of Venice. Con il Covid ho dovuto chiudere 2 mesi, mentre i dipendenti cassa integrazione. Bene, tutti hanno subito ricevuto un bonus di lavoro. Quanto agli affari, in tempo di crisi è l'ora di cogliere l'opportunità, sto rilevando nuovi locali per ampliare poi il business. Intanto con Realtà Italia porterò a un tavolo virtuale imprenditori, un economista, uno chef, la TV, se riesci a parlare di politica, vuoi fare un movimento politico, ci dici che cosa vuoi fare, oltre ad aver messo su dello street food negli Stati Uniti? Vediamo un po', eh. Oh, non ci si crede, ci c'è. La presentazione di un partito politico, Emanuele Filiberto scende in campo, nasce Realtà Italia, non c'è un programma, non c'è un progetto, non parla di tasse, non parla di niente, capito? Di come deve funzionare lo Stato, niente, così. Dice che cosa fa, perché hai aperto il partito? Perché sono un bravo imprenditore, ho fatto i carretti che si chiamano Prince of Venice e negli Stati Uniti faccio lo street food. Ammazza, accidenti ragazzi miei. Per l'Italia? Boh.
Thank you.
E questo era il tema di Scarface, non tutti sanno, scritto da Giorgio Moroder. Moroder, non ricordo esattamente dove va l'accento, ma grande compositore di musica elettronica, altra cosa che mi piace assai, di cui magari parleremo la prossima stagione. Quest'anno vi ho ammorbato con le colonne sonore, con lounge degli anni 60, ma c'è tanto da dire anche per quanto riguarda la musica elettronica. Uno dei pezzi di Moroder, questo forse lo ricorderete. Per carità, questo è un pezzetto assolutamente più pop anni 80, poi diciamo l'epopea anche della musica elettronica è vasta, ha tanta roba, anche molto più interessante e anche molto più radicale rispetto alle canzonette, ma per me è tutta bella. Comunque andiamo avanti, buongiorno Gazza, Stefano, buongiorno Simone, la fortuna di questa Italia è che l'italiano medio ha un gruzzolo di risparmio guadagnato da nonni e padri, siamo formiche e non cicale. Altrimenti già attualmente saremmo allo sbando più totale. Il problema è che il risparmio non dovrebbe servire per vivere, ma per far girare l'economia e lo Stato. Eh già, perché teoricamente col risparmio di tutti poi messo nelle banche, la gente dovrebbe rivolgersi alle banche e ricevere i finanziamenti per mettere in piedi le attività, per poi assumere lavoratori, insomma così dovrebbe funzionare l'economia. Comunque sì, ci salviamo perché siamo risparmiatori. E non solo risparmiatori anche privati, risparmiatori anche pubblici, perché io ricordo che da 30 anni siamo in e oltre in avanzo primario, ovvero spendiamo molto meno rispetto a quanto incassiamo di tasse, diciamo così, opprimendo i lavoratori, gli imprenditori e tutto il mondo del lavoro in Italia. Quindi è il momento anche di spendere e del risparmio privato dovremmo far buon uso chiedendo in prestito, come Stato, ai cittadini con un buono del tesoro ad hoc, come diciamo da tempo, delle risorse per far ripartire la nazione. Comunque, siamo a ridosso della fine della trasmissione, non mi inerpicherò nei soliti discorsi, però trovo che hai perfettamente ragione, abbiamo questa qualità e dobbiamo, diciamo, questa virtù anche in qualche modo favorirla. Noi da tempo siamo a favore di un piano che preveda l'acquisto della casa delle giovani coppie, la prima casa dovrebbe essere un acquisto facilitato. Dovremmo invogliare le giovani coppie ad acquistare la prima casa e quindi mettere da parte quel gruzzolo e quel risparmio per avere un tetto sulla testa in cui costruire la famiglia. Su questo abbiamo presentato diversi piani, uno su tutti il mutuo sociale 2.0, di cui magari parleremo, tanti di voi lo conoscono, però appunto è qualcosa che vuole favorire il risparmio per acquisire la prima casa. Alessandro, buongiorno. Simone, avrei notato da qualche giorno, a parte il nostro caro e grande primato nazionale, nelle testate giornalistiche sovraniste vengono in proporzione più banco le storie di Belen, Di Martino e Marcuzzi. Anche qui un bel senso di nazione che definirei più in rosa che altro, purtroppo. E noi ovviamente sempre sul pezzo con azioni belle e significative. Ciao e buona giornata. Grazie Alessandro. Sì, effettivamente, poi soprattutto online, questi quotidiani online sovranisti, diciamo, nicchiano su storie un po' da gossip. Sul cartaceo non lo so perché purtroppo non posso leggere tutte le mattine la verità cartacea, Libero e gli altri, però diciamo posso dirti che ci sono delle cose interessanti perché c'è un lavoro per esempio che fa Dragoni sulla verità e altri giornalisti di par suo contro il MES e contro tutte le idiozie che vengono dall'Unione Europea che è senza dubbio fondamentale per noi e poi per il resto insomma so delle difficoltà della stampa sovranista. Speriamo che si trovi una direzione. questa è Oxygen, parte 4 di Jean-Michel Jarre, musica elettronica degli anni 80. Tanta roba, ragazzi. E ultimo messaggio della chat, abbiamo sforato anche i 2 minuti, sempre di Alessandro, che se la prende con Emanuele Filiberto, il classico insopportabile da sempre, pupazzo e monarca, il quale... la sua politica non ci tocca minimamente, ma fra l'altro ci fosse una politica, perché qui non si è capito bene che cosa dice, mi sembra il solito folgorato che dice sono un bravo imprenditore e allora devo mettere la mia sapienza nel gestire l'Italia, che cosa voglio fare, non lo so, ci vuole più efficienza, dobbiamo tutti essere efficienti come sono io, bah, vabbè, grazie Emanuele Filiberto, anche no. Detto questo, ragazzi, finiamo questo pezzo e chiudiamo con questo e noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata della stagione della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti voi.